Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Bentrovati agli ascoltatori che seguono questo spazio dedicato alla nostra città e al nostro ospite Romolo Augusto Staccioli. Romolo, bentrovato.
Salve.
Oggi andiamo a vedere un po' l'economia, la finanza dell'antica Roma. Parleremo di banche, tasse e anche parleremo della figura degli usurai che evidentemente c'erano anche allora.
Certo. Anzi, direi proprio di fermarci soprattutto sugli usurai, che è la cosa più interessante. Naturalmente teniamo presente
un antico lavoro, quindi
è antico, diciamo. Cominciamo con quello che doveva essere un po' più, diciamo, legale e regolare prima di parlare degli usurai, diciamo, del prestito, ecco, il prestito del denaro ad interesse, ovviamente, che è antico quanto è antica la moneta, naturalmente, ma che addirittura ha dei precedenti, perché si facevano prestiti proprio ad interesse anche con cose, con oggetti, con viveri, granaglie,
ma chi lo faceva?
Cereali.
Una sorta di banca di allora?
No. Non,
i privati?
In genere questo è una caratteristica proprio dei rapporti privati. Anzi, mettiamolo subito in chiaro, lo Stato... La comunità, lo Stato, in questo è entrata tardi e anche piuttosto raramente. Sono interventi episodici. Tutto sommato si trattava di una pratica, appunto, tra privati, e direi che anche per questo poi la pratica del prestito del denaro è diventata presto, no? È scivolata presto, è andata a finire presto nell'usura, in quella che noi chiamiamo quindi il prestito a strozzo, si dice a Roma, no? Fatto dai cravattari, pure, come diciamo, che sono quelli che proprio stringono,
no? al collo.
Nell'antica Roma l'usura era diventata una piaga, è stata praticamente sempre una piaga, una delle tante piaghe. Direi che sempre in mano ai privati non c'è stata, soltanto così ogni tanto le autorità trovavano modo di intervenire, ma gli interventi erano episodici, erano limitati, erano facilmente aggirati, no? E comunque, insomma, in generale ben poco efficaci. Direi che lo Stato si preoccupava soprattutto di evitare che con la pratica dell'usura fosse troppo forte la lievitazione, diciamo, del costo del denaro. Questa era una preoccupazione. E quindi si limitava ad azioni di...
Controllare.
Controllo, di regolamentazione e di controllo. Salvo casi eccezionali. Anzi, diciamo subito, per esempio, noi abbiamo un caso, si ricorda, un caso in cui intervenne addirittura l'imperatore nel 33. Il 33 della nostra era, il 33 dopo Cristo, anzi qui è proprio il caso di segnare dopo Cristo, il 33 è più o meno, non è l'anno, ma insomma siamo lì, no? Intorno agli anni della crocifissione di Gesù. Dunque, dicevo che nel 33 Tiberio, per andare incontro ai piccoli proprietari terrieri che erano stati travolti da una crisi,
anche allora,
manca farla apposta, una delle tante crisi, istituì delle banche pubbliche, cioè statali, perché publicus in latino proprio significa dello Stato, statale, mense, come venivano chiamate le banche, anche quelle private, cioè le tavole, praticamente i banchi, come diciamo ancora oggi. E queste istituì delle banche pubbliche alle dipendenze del Senato. Ognuna di queste banche aveva un senatore come dirigente, come responsabile, per concedere prestiti a questi piccoli proprietari terrieri, praticamente i coltivatori diretti, insomma, del tempo, prestiti a scadenza triennale senza interessi. Questo è interessante, da qui naturalmente, no, l'intervento dello Stato, naturalmente contro la garanzia, contro una garanzia che era rappresentata dal terreno no, del richiedente, che però era valutato una somma inferiore a quella del prezzo, diciamo, di mercato. Ecco, questo è uno dei tanti interventi, come accennavo prima, piuttosto episodici, insomma, e frammentari qua e là. C'è da dire anche che proprio nell'ambito della legalità, effettivamente c'è stato un limite al tasso di interesse. Questo pure è interessante. Diciamo che nel corso di tanti secoli addirittura il tasso di interesse legale ha oscillato, diciamo, si è aggirato costantemente intorno al 12%. Questo era il tasso di interesse legale. Però
oltre diventava usura.
Diventava usura, e anzi c'è da dire che la tendenza era quella alla diminuzione. Per esempio nel codice di Giustiniano, ma siamo già al VI secolo, naturalmente era già finito, diciamo, ufficialmente per noi il mondo antico, ma insomma al tempo del codice di Giustiniano il tasso era ridotto al 6%. Poi però, come giustamente dicevi, naturalmente oltre questi limiti si andava nell'usura, e diciamo pure che il tasso arrivava fino a raddoppiare rispetto a quello legale, anzi andava anche oltre, con un'eccezione, cioè aumentava, ma questo aumento era ufficialmente riconosciuto nel caso dei prestiti destinati a finanziare i traffici marittimi. E questo vuol dire naturalmente che questi traffici erano piuttosto precari, insomma, e questo ci viene, diciamo, confermato dalla quantità di navi che ritroviamo in fondo al mare per naufragi. Insomma,
e altri motivi per cui si ricorreva al prestito?
No, gli altri motivi erano tutti quelli che vanno ancora oggi per la maggiore. No, ma dico, questo, insisto un momento su quello del traffico, sul prestito per i traffici marittimi,
perché era facile perdere.
Effettivamente era, intanto il forte tasso era per la tutela naturalmente dei creditori, di chi prestava, però c'è da dire che se le cose andavano bene in questi casi, i guadagni erano favolosi, erano enormi e davano luogo ad arricchimenti improvvisi. Il personaggio della famosa cena di Trimalcione, no? Trimalcione, per esempio, racconta ai suoi commensali, ai suoi ospiti, che avendo investito tutto il denaro che aveva ricavato dalla vendita dei gioielli della moglie, so cose che succedono ancora oggi, aveva ricavato 100 monete d'oro e l'aveva investita in un carico marittimo
che andò
in porto, è il caso proprio di dirlo, e incassò una somma tale, 10 milioni di sesterzi, che era una somma fortissima, e una somma tale, dicevo, da assicurarsi il futuro, meglio assicurarsi un futuro agiato con i proventi dell'attività di prestito a tassi normali. E una volta si mise in regola
Ma venivano puniti?
È questo che è una cosa interessante anche, che erano previste delle pene. Era previsto un certo controllo, sul quale però
qualcuno doveva denunciarli.
Diremo qualcosa alla fine. È bene finire con questo aspetto, che era tutto sommato, e anche questo piuttosto interessante, piuttosto curioso. Tu spesso mi precedi nelle cose. No, mi precedi però in un certo, diciamo, ordine logico che io mi propongo di seguire. Purtroppo è anche un po' un vizio, no, della professionale,
degli anni,
diciamo,
e anni di insegnamento.
Naturalmente. Dicevo che dunque questa professione era svolta, e così alla luce del sole questa professione, questa usura era svolta anche alla luce del sole, e da personaggi altolocati, da aristocratici, personaggi importanti, i quali però agivano con prestanomi. Insomma, di solito loro stavano dietro le quinte e facevano agire i propri schiavi particolarmente fidati, naturalmente, oppure liberti, cioè ex schiavi che proprio per la devozione al padrone che li aveva liberati, no, esercitavano questa professione che era ritenuta indegna non soltanto l'usura, ma anche proprio quella del prestito, anche a tassi regolari, diciamo. Questa professione era ritenuta indegna e addirittura infamante, no, per i cittadini. Tanto più per quelli, appunto,
anche
delle
se
classi
non,
alte.
Non anche, andava poi fino all'usura, un
appunto,
prestito normale.
Sì,
già
sì, era comunque una, questa del prestito era ritenuta una cosa da gente squalificata. E questi erano quelli che facevano le cose in grande, naturalmente, con una certa ipocrisia, come abbiamo visto dunque, perché anche i cittadini altolocati poi facevano affari, naturalmente, stando dietro le quinte. Però c'erano anche, si potrebbe dire, dei finanzieri di piccolo cabotaggio, quelli che facevano prestiti così in ambiti popolari. C'è, per esempio, a Pompei è stato ritrovato il graffito di una certa Faustilla, una donna, quindi interessante anche questo, che prestava piccole somme alle sue vicine, alle comari, insomma, che aveva intorno, a breve termine. Non andava per lunghe perché naturalmente non si fidava, e per sicurezza, appunto, con un interesse che non conosciamo, del quale non conosciamo l'entità.
Come garanzia?
Ecco appunto, come garanzia si teneva intanto subito l'interesse, quello se lo metteva subito da parte, se lo prendeva se lo metteva da parte, non solo, ma poi pretendeva dei pegni. Quindi era tutto sommato un po' un prestito tipo il Monte di Pietà, un prestito a pegno. E noi sappiamo, proprio in questo graffito, ci viene detto che come pegno si prese un orecchino della donna alla quale aveva prestato il denaro. Bene.
Dovremmo parlare del Monte dei Pegni.
Il Monte dei Pegni, sì, ma è una cosa recente, insomma recente, moderna naturalmente. Certamente è interessante il Monte dei Pegni, una istituzione. Io non vorrei adesso azzardare, ma sulla invenzione, diciamo così, nella Roma papalina, ma certamente nella Roma papalina ha avuto grande sviluppo, e tutto quello che c'è ancora oggi, la stessa sede del Monte di Pietà
palazzo,
a Roma è ancora
sì.
Quella naturalmente del tempo dei papi, fra l'altro, fra parentesi, io ci sono nato accanto.
Parliamo di
ma non sono stato mai impegnato.
Della zona adiacente a Via dei Giubbonari.
Sì, vicino a Campo dei Fiori, Via dei Giubbonari, Piazza del Monte di Pietà si chiama ancora oggi.
E tu dove sei nato?
Io sono nato al Largo dei Librari, quindi
proprio al Largo dei Librari.
Si apre su Via dei Giubbonari ed è proprio sui resti del Teatro di Pompeo. Quindi, anzi, la conformazione strana del Largo dei Librari, che è
Libraro, che Librari, adesso non c'è più.
Ah, no.
Da
dicevo
anni
che la conformazione
più.
Del Largo dei Librari, che è a Imbuto, una cosa strana,
sì.
No? Le cose, beh, ripete pari pari uno dei cunei del Teatro di Pompeo, quelli che sostenevano le gradinate, erano fatti, naturalmente essendo radiale, no? Erano fatti a cuneo.
E lì c'è la chiesina di lì Santa Susanna.
Di Santa Barbara.
Santa Barbara,
di Santa Barbara, sì. Che era appunto Santa Barbara dei Librari e così. Vogliamo vedere allora qualche cosa a proposito dei controlli e delle pene, perché questo pure è interessante.
Sì.
Intanto un'azione di controllo, sia pure molto blanda, molto generica, era affidata proprio ufficialmente agli edili, anzi agli edili curuli, cioè quelli che venivano espressi dalla classe senatoria. C'erano poi gli edili plebei, che erano quelli, era l'altra categoria. Dunque, gli edili curuli, i quali perseguivano i trasgressori e li portavano in giudizio. E
qualcuno doveva
anche
denunciarli, però altrimenti loro come facevano a saperlo?
Il compito di controllo naturalmente prevedeva anche questo. Ci saranno stati, fra parentesi, i delatori e gli spioni, soprattutto in campo politico a Roma.
Sono sempre esistiti.
Anzi, in certi momenti erano fatta da padroni proprio, quindi nessun problema da questo punto di vista. No, la cosa interessante è che la condanna di questi usurai, in parecchie occasioni era considerata come una risorsa per le casse pubbliche. Perché? Perché le pene erano soprattutto praticamente pecuniarie, no? Cioè erano multe in denaro, e però si andava dalle multe fino alla confisca dei beni. Cosa
quindi
molto
lo Stato
più
aveva tutto l'interesse
certo.
a perseguire.
Confisca dei beni che venivano poi messi all'asta. E quindi
no,
c'era anche un ricavato. Fra le pene ci potevano essere anche pene di altro genere. Per esempio, noi sappiamo che Catone, il famoso Catone, quando era governatore della Sardegna, fece un decreto addirittura di espulsione degli usurai dall'isola. No, non so dove sino poi andate a finire. In genere noi pensiamo sempre che le espulsioni avvengono dal continente e vanno a finire in Sardegna, no? Si diceva una volta, l'hanno mandato in Sardegna per punizione, e questo lo facevano anche gli antichi. Questa volta è il contrario, insomma, espulsione, e non sappiamo dove siano andati a finire. La vendita all'asta, la confisca dei beni e la vendita all'asta, naturalmente costituiva quindi un capitolo del bilancio statale, che era tenuto a parte. Perché? Perché i proventi di tutto questo venivano impiegati per opere pubbliche.
Infatti, sì, qui c'è la lista delle entrate dello Stato, e fra le entrate straordinarie c'è appunto i proventi dalle multe e dalle confische.
E dalle confische, che colpivano soprattutto gli usurai, non solo gli usurai. Quella della confisca dei beni era una pena che veniva inflitta anche per motivi politici, quando venivano esiliate le persone, insomma, erano bella risorsa per lo Stato. Dunque, ma la cosa interessante è che queste opere pubbliche che venivano realizzate con i proventi erano soprattutto opere pubbliche di carattere, diciamo, religioso, o perlomeno, insomma, in favore degli dèi, per esempio costruzione di templi, no? Almeno
noi stiamo parlando
in prima istanza.
Di che epoca stiamo parlando?
Stiamo parlando delle epoche fra gli ultimi secoli del primo millennio avanti Cristo e i primi secoli del primo millennio dopo Cristo, cioè della nostra era. Ma la cosa interessante, appunto, è che venivano realizzate appunto opere in onore degli dèi, perché l'usura era la trasgressione, diciamo, no? L'usura era considerata una trasgressione che provocava la collera degli dèi, no? Quindi era
tutto
l'interesse punto di vista morale,
a trovare queste persone e punirle.
Certo, e perché? Perché la collera degli dèi era una cosa che bisognava evitare il più possibile.
I romani,
la religione romana si è preoccupata soltanto di mantenere la Pax Deorum, la pace degli dèi, e quando questa pace veniva o si riteneva che fosse turbata, naturalmente bisognava provvedere. Gli usurai interrompevano la pace con gli dèi e quindi bisognava riparare. Erano queste multe, la pena comunque in generale, era quindi, aveva un carattere espiatorio.
Ma quindi non venivano
esempi.
Puniti? Sì, prego.
Vogliamo fare degli esempi? No, perché sono anche questi. Noi abbiamo diverse notizie di impiego del denaro proveniente dalle multe o dalle confische per gli usurai. Per esempio, ce n'è una notizia che si riferisce al 296 avanti Cristo. Mi domandavi prima le epoche. Ecco, questa è 296 avanti Cristo. Gli edili di quell'anno, che erano gli edili curuli di quell'anno, che erano due fratelli, i fratelli Ogulni, Gneo e Quinto, come ci dice Tito Livio, fecero condannare diversi usurai, li portarono in giudizio e li fecero condannare. Non abbiamo detto che gli usurai in latino si diceva feneratores, da fenus, che era l'interesse, il nome che veniva dato all'interesse e poi quindi all'usura. Ed è forse il caso di ricordare che fenus ha la stessa radice fe di fetus, del feto, perché alludeva alla crescita, all'accrescimento. Questo accostamento
vabbè, è interessante.
È interessante, insomma. Allora, dicevo, questi due edili fecero condannare diversi usurai e le condanne furono piuttosto pesanti.
Quindi non solo
confische,
una...
confische vere, però non multe, non solo multe, confische piuttosto pesanti. E con ricavato, oltre a diversi interventi, diciamo, di minore importanza, due furono di particolare impegno e anche di notevole spesa, segno che l'incasso era stato cospicuo. Fecero fare una quadriga in bronzo con la statua di Giove, che fu collocata sul fastigio, sull'alto del più grande tempio della città, il tempio capitolino, il tempio di Giove Capitolino, dove fino ad allora c'era stata una quadriga fatta in terracotta e risaliva ai tempi dei re, dei re Tarquini, quindi un paio di secoli prima. Fu sostituita con una di bronzo. Bronzo dorato.
Quindi alcune cose che noi possiamo vedere oggi, dobbiamo ringraziare gli usurai di una volta.
Beh, per esempio, che nel secondo intervento, che fu quello di aggiungere i due gemelli di bronzo, anche questi, alla statua della lupa, che
venivano da
foro,
un'altra confisca,
che erano il foro, che non sono quelli che abbiamo oggi, che sono rinascimentali, però anche allora la lupa era a sé, e quella dei gemelli fu un'aggiunta finanziata in questa occasione dalla confisca, dalle confische agli usurai. Oh, però fecero anche, forse chiudiamo con questo, fecero anche un'azione, un'opera di pubblica utilità, molto più di quella dei gemelli e della quadriga di Giove, perché fecero pavimentare per la prima volta in blocchi di selce poligonale, i classici, no, selci delle strade romane, il primo miglio della via Appia. Il primo miglio significa 1,5 chilometri circa. Il primo miglio della via Appia, che andava da Porta Capena fino al Tempio di Marte suburbano, più o meno dove oggi c'è il cavalcavia dell'Appia, subito sull'Appia, subito fuori Porta San Sebastiano.
Ovviamente parliamo dell'Appia Antica.
Dell'Appia Antica, ovviamente io quando parlo di Appia parlo
per
sempre di Appia Antica, perché è quella odierna è l'Appia Nuova.
C'è anche Appia, la Pia Vignatelli.
Quella è Pia Vignatelli, eccetera. Allora, pavimentazione del primo miglio della via Appia, che era stata costruita una quindicina di anni prima, ma che non era stata ancora pavimentata.
E il denaro veniva da una confisca.
E quindi
una
bella utilizzazione.
Allora, Romolo, abbiamo parlato degli usurai, grazie per questi tuoi racconti. Si conclude qui la rubrica dedicata a Roma. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.